Buonasera, se prendiamo posto possiamo iniziare con l'appello.
Audia, Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Divaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi,
presente.
Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Ricò, Serini, Soresina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri, ventiquattro presenti.
Grazie, dottor Porciani. Allora, per questo consiglio nomino scrutatori la consigliera Audia, il consigliere Verri e la consigliera Soresina. Allora, diamo la parola alla signora Olivero Paola per l'apposizionamento di una castellana in via dei Fontanili. E se si può accomodare, perché così ha la possibilità di parlare al microfono.
Buonasera a tutti. Sono Paola Olivero, abito in via dei Fontanili numero 5 e sono venuta qua stasera per fare una richiesta che in realtà abbiamo già fatto in passato, se fosse possibile avere dei dossi o una di quelle castellane, se non sbaglio si chiamino quei dossi molto lunghi, più rialzati, che costringono a rallentare, semplicemente perché la strada è un senso unico, non esiste il marciapiede all'altezza del numero 3 e del numero 5, dove tra l'altro c'è anche una scuola materna con scuola elementare, quindi è pieno di bambini in passaggio continuo. Noi abitiamo al numero 5, l'uscita è direttamente sulla strada, non c'è il marciapiede ed è pericolosissimo. Abbiamo fatto altre richieste in passato, mandato mail, insomma, ci piacerebbe se fosse possibile avere un dosso, un paio di dossi, se non altro per rallentare un po' il corso delle auto, insomma. Questa è la nostra richiesta. Tutto qui.
Benissimo, grazie.
Niente, sicuri. Buona serata a tutti.
Allora, diamo la parola alla signora Dota Lucia del Comitato Cittadini di Via Campazzino. Prego.
Buonasera, sono Lucia Dota, una dei residenti di Via Campazzino. Questa sera sono qui in rappresentanza non solo dei residenti di Via Campazzino, ma anche di tutti gli utenti e fruitori del ristorante che si trova nella medesima via. Presentiamo una petizione firmata da 71 persone, di cui più della metà residenti nella medesima via. A fronte di cosa? Di quelli che sono stati gli ultimi due incidenti mortali avvenuti tra l'incrocio tra via Campazzino e via Ferrari. È noto, credo che sappiate, che ci sono stati degli interventi sul sistema semaforico che appunto dalla via Ferrari dovrebbe consentire la svolta verso la via Campazzino. Questo semaforo non ha la freccia di svolta a sinistra, quindi nella nostra abitazione. Quindi cosa succede? Purtroppo ci sono stati degli incidenti lievi, ma al 20 giugno questo incidente appunto mortale. Io come rappresentante degli altri cittadini chiedo che venga appunto messa una svolta a sinistra in modo da consentire a noi di girare in estrema sicurezza, perché cosa avviene purtroppo? Aspettiamo che il semaforo scatti il rosso e quindi passiamo infrangendo il codice della strada e magari incappando in un altro incidente, perché magari qualcuno che proviene da Campazzino a Lampedusa potrebbe anche tamponarci. Questa è la nostra petizione con le 71 firme, ve la consegno, ci sono in allegato anche due foto che vi mostrano mercoledì scorso quante macchine sono parcheggiate fuori dalla nostra strada e sono i fruitori del ristorante. Il ristorante è pieno a pranzo, a cena, di sabato, di venerdì sera, di domenica a pranzo, e noi tutti i giorni attraversiamo quell'incrocio rischiando appunto la nostra vita. Niente, chiedo appunto che venga fatta questo intervento al più presto, perché abbiamo effettivamente paura e rischiamo la vita tutti i giorni, noi, tutti i motociclisti, tutte le auto, è una via in cui si corre, e per favore prestate la vostra attenzione.
Grazie a lei, signora Totta. Allora, al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo la
normalmente non ci sono mai risposte impossibili.
Allora, al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dei verbali numero 7 del 18-5-17, numero 8 dell'8-6-17, numero 9-29-6-17 e numero 10 del 27-17. Se non ci sono cose contrarie, le diamo come approvati. Quindi vengono approvati. No, non abbiamo comunicazioni almeno per questo momento, e quindi diamo al punto 4 dell'ordine del giorno, abbiamo la presentazione di mozioni e interrogazioni da parte dei consiglieri. Diamo la parola alla consigliera Gerosa. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, presento una prima mozione sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. Leggo. Premesso che la legge 107 del 2015 rende obbligatorio per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori un percorso di alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è un'esperienza educativa progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata a offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l'opportunità di inserirsi in periodi determinati con la struttura ospitante in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. Si tratta di uno strumento utile a favorire l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze funzionali e relazionali in grado di implementare il corso di studi nella prospettiva di una maggiore crescita personale, sia per coniugare le finalità educative dell'istruzione alla conoscenza delle istituzioni e alle esigenze del mondo produttivo, in modo da attivare percorsi di cittadinanza attiva e di inserimento nel mondo del lavoro. Premesso che nel territorio del Municipio 5 insistono diversi istituti di scuola superiore con differenti indirizzi, istituti con i quali si è instaurato negli anni un rapporto consolidato e positivo di condivisione delle tematiche dei progetti educativi e formativi. Nel territorio del Municipio 5 insistono numerose realtà dei diversi settori produttivi, nonché associazioni ed enti che operano in ambito culturale e sociale, un tessuto fertile per consentire ai giovani di sviluppare esperienze, competenze e conoscenze in funzione orientativa e di formazione al lavoro. Considerato che il Comune di Milano in data 5 settembre ha sottoscritto prima in Italia un protocollo d'intesa con il MIUR e il Comune di Milano per promuovere la collaborazione tra il sistema educativo e l'amministrazione cittadina per favorire l'alternanza scuola-lavoro, sono stati oltre 700 gli studenti delle scuole superiori milanesi coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dal Comune nel corso dell'anno scolastico appena trascorso. Ulteriori percorsi saranno attivati nei prossimi mesi per ampliare la partecipazione dell'amministrazione e per coinvolgere sempre più alunni delle scuole secondarie di secondo grado della città metropolitana. In particolare è l'accordo di collaborazione per il rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro e per la sinergia con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale prevede la formulazione di proposte congiunte per integrare l'offerta formativa, l'attivazione di iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti dei percorsi, l'organizzazione di attività di orientamento degli studenti in uscita e di avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio. La predisposizione da parte del Comune di Milano di una proposta complessiva dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da presentare annualmente alle istituzioni scolastiche. Nel programma della Commissione Politiche Sociali del Municipio 5 si legge testualmente che in particolare ci proponiamo di promuovere la collaborazione tra imprese, singolo e associato, con le scuole medie e secondarie per un efficace uso della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, anche come contributo alla lotta contro la disoccupazione giovanile, compito arduo in assenza di risorse da parte del MIUR, ma da non lasciar cadere. La delibera numero 5 del Consiglio di Municipio del 2 febbraio 2017, con oggetto linee guida 2017 febbraio-aprile, stanziamenti per le attività del Municipio 5, e la delibera numero 30 del 4 maggio, con oggetto sempre linee guida e stanziamento, indicano fra gli ambiti di intervento progetti e iniziative a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro e stage nelle scuole superiori. Si chiede di conoscere se o quali scuole superiori del Municipio 5 sono state coinvolte in percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dal Comune di Milano nel corso dell'anno scolastico 2016-2017, di conoscere quali iniziative in rete con le scuole superiori del territorio sono state attuate nell'anno scolastico 2016-2017 e quali il Municipio intende attuare quest'anno in base a quanto previsto dalle delibere consigliari sopracitate, che includono nelle proprie linee di indirizzo progetti e iniziative a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro e degli stage nelle scuole superiori. Si chiede inoltre che il Municipio 5 si renda parte attiva nel far conoscere le scuole le possibilità offerte dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Milano con il MIUR e che ne favorisca l'attuazione proponendo come referente la struttura stessa del Municipio. Che il Municipio 5 promuove iniziative e percorsi che concorrono con le scuole del territorio nell'individuare realtà produttive disponibili nell'attivare percorsi di formazione scuola-lavoro nel presente anno scolastico. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie, Presidente. Presento una mozione al Presidente del Municipio Bramati, al Presidente Maiocchi, all'Assessore Esposito, al Presidente della Commissione Mobilità Giacomazzi, per conoscenza all'Assessore Granelli, all'Assessore Rozza e al Comando di Polizia Locale Municipio 5. A norma del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio, adottato con delibera, si rivolge istanza affinché nel termine stabilito vengano avviate le procedure per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Premesso che in data 20 giugno e 11 agosto, nell'incrocio tra via Campazzino e la Bretella Ferrari, si sono verificati due incidenti mortali, e che altri meno gravi ne sono accaduti, che rinnovato il sistema semaforico non ha risolto il problema della scarsa visibilità della strada per chi provenendo da via Antonini deve immettersi in via Campazzino lato sinistro, che a causa delle tipologie di attività lavorative svolte in quella zona, quel tratto di strada è frequentemente attraversato non solo da autoveicoli ma anche da camion. Considerata la grande preoccupazione di cittadini che quotidianamente o anche solo occasionalmente attraversano l'incrocio per i più svariati motivi, studio, lavoro, accesso a un noto ristorante, che sinora si sta solo procedendo all'installazione di un autovelox con limite di velocità a 70 km orari, si chiede di conoscere se sono in corso altri accertamenti della polizia locale, se sono previsti ulteriori interventi per garantire una maggiore sicurezza stradale dei cittadini, di attivarsi presso le competenti autorità affinché si proceda ad una corretta ed efficace messa in sicurezza dell'incrocio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iacovella. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Presento un'interrogazione con richiesta di risposta scritta indirizzata all'assessore alla cultura CAM e CAG Rosa Di Vaia e per conoscenza al Presidente del Municipio e all'assessore comunale alla cultura Filippo Del Corno. Evito riferimenti normativi e parto dal premesso. Premesso che sono da poco aperte le iscrizioni ai corsi che si tengono presso i CAM, che per tali iscrizioni sono state recentemente adottate nuove procedure da parte di questo municipio. Considerato che siamo a poche settimane dall'avvio delle attività previste per il periodo ottobre-dicembre 2017, che della nuova procedura non è stata fornita idonea comunicazione se non attraverso la pubblicazione di una tabella con l'indicazione dei giorni e degli orari entro i quali fissare telefonicamente l'appuntamento per poter procedere all'iscrizione. Che quella dei CAM è solitamente un'utenza di persone anziane, più abituata a comunicazioni tradizionali e a procedure più semplici per iscriversi ai corsi, la cui gratuità non deve escludere un accesso rispettoso per l'utenza stessa. Che l'avere modificato il sistema di iscrizione rispetto allo scorso anno, introducendone uno molto più faraginoso, sta determinando confusioni e forti proteste. Si chiede pertanto di far conoscere le motivazioni di questo cambiamento e, se non ritengo opportuno, prevedere per il futuro di ritornare al precedente metodo per le iscrizioni o quantomeno di dare fin da ora comunicazione che questo sarà il metodo adottato anche per l'avvenire. Grazie.
Grazie consigliera Audia. Allora, non essendoci più altre richieste, diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie Presidente. Due cose. Mi spiace che siano andati via i cittadini, gli riferite magari il collega Iacovella che su questo tema ha presentato anche una mozione. Come ben sa, su quell'area lì c'è una complessità di problematicità che io sin dal 26 di aprile ho sollevato sia all'assessore Maran che all'assessore Granelli legato al sito Cornet. Ad oggi, lo dico perché avrà un impatto viabilistico ulteriore e ben più gravoso, ad oggi, dopo l'ultimo sollecito dell'altro ieri, via mail all'assessore, agli assessori per un incontro che mi è sempre stato negato in maniera ricattatoria, legato ai lavori di Cornet, che pare che siano gli unici che ancora non si sono resi conto che sono iniziati, questo appuntamento non ho ancora avuto. Come ho avuto modo di dire, lo dico adesso perché ai capigruppo l'ultima riunione non ho dato contezza, se entro breve non riceverò risposta formalizzerò una richiesta al sindaco di incontro con lui per vedere le problematiche legate a quell'area lì nel suo complesso. Anticipo che lo dico anche perché c'è stato uno scambio pubblico ormai sui sistemi di comunicazione veloci, cioè Facebook, col collega Carapellese nei rapporti con l'assessore Granelli a seguito dell'incontro che io ho avuto sulla ciclovia Vento, di poter affrontare alcuni temi. Con l'assessore non c'è stato né modo né possibilità oggettiva perché i tempi non ce l'hanno permesso. Anticipo che il 22, cioè venerdì prossimo, abbiamo riprogrammato un incontro in cui vedere la lista della spesa su cui noi la Giunta ha deliberato, di tutte le questioni che sono aperte in ambito di mobilità e di competenza dell'assessore, a cui non mancheremo di di inserire anche quest'ultime osservazioni legate a Carpazzino che non erano dettagliate nel piano precedente. L'altra comunicazione invece è questa: al di là della mozione che è stata presentata peraltro, ricordo alla consigliera collega Audia che i CAM non sono competenze della cultura, per cui di fatto l'assessore del Corno non c'entra con l'indicazione. Siccome con l'assessore Di Vaia abbiamo appreso dei posti che sono stati anticipati sul tema, e siccome noi su questi temi, che sono evidentemente di parte amministrativa, perché la gestione del contratto dei CAM, una volta che noi abbiamo deliberato, voi eravate abituati in modo diverso, nel senso che voi frequentavate come abitudine una certa ingerenza. Comunque non mi interessa entrare su quel tema lì, e siccome non credo che sia un tema speculatorio, io anticipatamente, e questo che chiedevo al Presidente Maiocchi, la possibilità, ho oggi chiesto al Direttore di Settore di preparare, perché le iscrizioni sono in questo periodo, per cui io non voglio allungare le prove, vorrei che tutti fossimo allineati su quelle che sono le procedure, come è stata attivata una certa decisione da parte degli uffici. Ho chiesto al direttore di poter intervenire questa sera, al di là della mozione che è stata presentata, per cui io non sapevo, ho un'interrogazione, va bene, poi scriveremo. Noi, io ho, con l'assessore abbiamo convenuto che siccome le istituzioni si stanno facendo e riteniamo che questo tipo di informazione, se la diamo a tutti stasera già da subito correttamente, uno magari spiega ai cittadini quali sono le motivazioni, questa spiegazione ha chiesto agli uffici, avendo preso la decisione, di poterla dare seduta stante stasera, di modo che poi quello che dirà verrà, siccome ama i foglietti, poi lo scriviamo anche, per amor di Dio, non sto mica dicendo, sto allora, quando arriva tardi è perché arriva tardi, quando arriva subito perché arriva subito, mettetevi la faccia con voi stessi.
Scusa. Allora consigliere Audia, effettivamente la risposta arriva, ma non perché è la sua interrogazione, perché era previsto un intervento del dottor Porretti, a cui noi avevamo visto gli appunti che c'erano e che giravano su Facebook, e c'era una spiegazione che sarebbe stata data. Effettivamente poteva anche non, questa spiegazione sarebbe stata data anche se lei non presentava l'interrogazione, era prevista. Sono due cose che poi sono coincise, però non è che noi stiamo dando una, il dottor Porretti non darà una risposta alla sua interrogazione, darà una spiegazione di quello che è successo.
Esattamente, questo pensavamo di aver fatto una cosa così inusuale che almeno io nei 5 anni prima non ho mai visto, di cercare di dare per il bene dei cittadini delle ragioni. Dopo uno può dire sono sbagliate, sono cose eccetera, ci allineiamo da subito e facciamo un dibattito sulle conseguenze a ragion veduta e con gli elementi noti a tutti. Dopodiché voi rimarrete la vostra idea, che può essere giusto, sbagliato, non lo so, però almeno abbiamo da chi ha preso la decisione la versione di qual è la ratio di un certo tipo di comportamento. Per cui in questo senso chiedevo la possibilità al dottor Porretti di rispondere nel merito alla questione.
Grazie a lei Presidente, diamo la parola al dottor Porretti.
Allora, negli anni scorsi abbiamo verificato che nei giorni di apertura delle iscrizioni si creavano lunghe code già da prima dell'apertura della sede. A questo va aggiunto che l'anno scorso faceva molto caldo e quest'anno, lunedì, pioveva. Era quindi facile prevedere forti lamentele per la lunghezza delle code e per i tempi di attesa. La pubblicizzazione delle nuove modalità è stata esposta fino ad agosto. e il numero delle persone che si sono presentate ugualmente presso il Camp Tibaldi è stato di qualche decina, tra cui anche qualcuno che è andato prima al Camp Boifava e al Camp Verro, ha trovato chiuso ed è venuto al Camp Tibaldi aumentando il numero delle persone. Stiamo parlando di qualche decina di persone. Non c'è stata traccia delle centinaia di persone che sono state respinte nei vari CAM, così come preventivato in questo foglietto che abbiamo trovato esposto al CAM Verro. Anzi, questa modalità di iscrizione ha impedito proprio che centinaia di persone si presentassero nei CAM. Inoltre il volantino parlava anche di mancato rispetto della professionalità delle operatrici, che però noi riteniamo di aver salvaguardato dal momento che non si sono trovate davanti una folla di persone impazienti, ma hanno solo dovuto rispondere a telefonate, questo sì, continue. Riguardo le difficoltà di raggiungimento dei numeri di telefono, perché qualcuno è venuto a protestare dicendo che non si prendeva la linea, e qualcuno ha anche detto lunedì che non si prendeva la linea da giorni, quando era stata istituita proprio quel giorno, abbiamo fatto un test proprio lunedì mattina nell'ora di punta e con l'eccezione del solo CAM di Gratosoglio, dove l'attesa è stata superiore, tutti gli altri CAM sono risultati raggiungibili, quindi con un'attesa inferiore alla mezz'ora. Riteniamo che mezz'ora di attesa al telefono sia più accettabile che qualche ora in coda magari sotto l'acqua. No, la richiesta del Presidente è avvenuta nel pomeriggio e al pomeriggio sono riuscito a procurarmi soltanto i dati del CAM Tibaldi, che è comunque un campione valido per tutte le altre realtà. Risultano stati presi nei primi 3 giorni e mezzo di lavoro circa esattamente 380 appuntamenti che verranno smaltiti nella settimana del 18 di settembre. Le telefonate sono state ricevute a flusso continuo nei primi 2 giorni della settimana, lunedì e martedì, mentre già mercoledì la pressione delle telefonate si è allentata e le referenti hanno rilevato un ampio intervallo, più minuti tra una chiamata e l'altra. Alla data di oggi le telefonate si sono diradate e a nessuno delle persone che ha telefonato è stato rifiutato l'appuntamento. Il numero complessivo degli appuntamenti è in linea con quello degli anni scorsi, per cui riteniamo che non accadrà che qualcuno si vedrà rifiutare l'iscrizione ai corsi perché è arrivato troppo tardi. La domanda che ci eravamo posti prima di far partire questa nuova procedura, che ripeto è una procedura esclusivamente amministrativa, io non mi sono consultato con la parte politica per questo, è meglio farsi 2 o 3 ore di fila magari sotto la pioggia, oppure aspettare 30 minuti di attesa della linea a casa propria e venire una seconda volta senza coda a fare l'iscrizione. In conclusione, comunque, questo è un nuovo sistema che consideriamo sperimentale. La prima fase, che si è conclusa in questi giorni, noi la riteniamo positiva nonostante quello che è stato scritto sui social e nonostante qualche protesta di qualcuno che effettivamente è venuto a protestare. Attendiamo il lavoro che si svolgerà nella settimana dal 18 al 22, quella degli appuntamenti, per valutare completamente il nuovo metodo di raccolta delle iscrizioni nella sua interezza. Quindi la decisione la prendiamo solo se mantenere questo sistema o tornare al precedente oppure inventarcene ancora un altro, solo dopo aver visto come va nella settimana dal 18 al 22.
Grazie ingegner Porretti. Allora passiamo ora al punto 5 dell'ordine del giorno, che è il parere per quanto riguarda via Ripamonti 200. Diamo la parola al Presidente Verri.
Grazie Presidente. Molto sinteticamente abbiamo esaminato nella commissione di martedì scorso le modifiche progettuali per l'intervento edilizio di via Ripamonti 200 a seguito delle indicazioni che erano nate dalla Commissione per il Paesaggio. quindi di eliminare l'ultimo piano senza permanenza di persone e di dare una nuova, una diversa, diciamo così, un'uniformità sul lato nord e sud delle facciate. E da questo esame si è visto che l'operatore ha voluto dare la propria soluzione arretrando i muri perimetrali dell'ultimo piano, di modo che non c'è più la percezione di un ultimo piano così invasivo come era stato ritenuto dalla Commissione del Paesaggio, e appunto uniformando, diciamo così, l'estetica delle due facciate, quella da nord e quella da sud. Avendo espresso la Commissione parere all'unanimità, e anche si può anche omettere la discussione sul punto. Grazie.
Siccome c'erano persone magari non presenti, io se ci sono persone iscritte, ben volentieri. Scusi, consigliere Iacovella, era su questo argomento? Allora cancelliamo, non c'è nessun intervento? Diamo al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie. Grazie Presidente. Non ci sono elementi definitivi per essere contrari all'approvazione di questa nuova edificazione. Quantomeno perché l'edificio verrà costruito su un suolo, uno spazio già abbondantemente sfruttato da edificazioni precedenti, produttive, dall'industria. Non ne troviamo però, noi riteniamo non trovarne però altrettanto di motivazioni per approvare entusiasticamente questa nuova edificazione. Perché dal nostro punto di vista è sempre auspicabile non immettere volumi di nuovo cemento in questa città già così densamente costruita. Un elemento in commissione era stato introdotto opportunamente dal consigliere Iacovella, quello sull'effettiva utilità di un nuovo edificio, sui bisogni abitativi, non è stato sviluppato, ma mi sembra che anche l'operatore abbia dichiarato di non aver fatto valutazioni di questo genere, e immagino che dal loro punto di vista possa essere poco interessante. Se un peso può averlo l'elemento estetico nella valutazione complessiva, riteniamo questo nuovo mastodonte di cemento neanche tanto aggraziato come qualcosa che non migliorerà certo l'estetica della zona, insomma va a occupare l'unico volume libero nell'area, e niente, vale come dichiarazione di voto. Per questi motivi noi ci manteniamo su una perplessa astensione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Palmisano. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie Presidente. In commissione abbiamo discusso del problema e manifesto una certa difficoltà che sarà ben difficile superare, ma comunque vediamo se si può operare anche in altro modo. Di solito noi ci troviamo di fronte a pareri a fronte di un giudizio che viene dato da parte delle commissioni comunali e degli uffici preposti. Se appunto i progetti non corrispondono a tutte le norme in materia urbanistica, se ne suggeriscono alcune correzioni e quindi è evidente che di fronte a correzioni prevalentemente di natura tecnica diventa difficile a questo livello poter avere strumenti per obiettare, e quindi questa è una difficoltà oggettiva. Molto probabilmente bisognerebbe, siccome credo che non ci si limiterà soltanto a prendere in considerazione Ripamonti 200, che davvero ha delle particolarità enormi, cioè collocato in una in uno spicchio, cioè all'interno di via Ripamonti, in una zona già dove appunto c'è una densità di nuove residenze. Sappiamo che lo sviluppo di questa zona diventa sempre più appetibile, però bisognerebbe appunto stare attenti a far sì che questo è il messaggio che si dovrebbe dare anche ad alti livelli, che non si riempiono tutti i buchi possibili sotto forma di appunto nuova edificabilità, e qui bisogna stare attenti perché forse alcune aree dell'ex Ligresti dopo il fallimento potrebbero risultare essere ancora appetibili sul territorio. Per quanto mi riguarda, ci riguarda, cioè questa attenzione va posta sia a livello di Municipio 5, ma soprattutto anche a livello più alto, perché appunto, non può essere questa una logica che conduce poi all'approvazione di nuove edificazioni. Comunque il fatto specifico è stato analizzato, abbiamo dichiarato una volontà di approvazione con queste considerazioni che faremo anche valere a livello diverso da quello, oltre quello del Municipio, anche a un livello più alto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, il consigliere, il presidente Verri ha diritto di parola.
Scusate, solo due rilievi. Il primo è per non cadere in equivoci da qui al tempo che ci resta fino alla fine legislatura sul tema dell'urbanistica, soprattutto per quanto riguarda la Commissione di Paesaggio. Il Municipio in questo, in questa richiesta di parere non è chiamato a decidere se in quell'area si edifica o non si edifica. Quindi non usiamo, come dire, un ambito, un oggetto di una commissione per fini, diciamo così, più, anche più nobili sicuramente, ma più estesi. Siamo solamente chiamati a, da un lato, vedere se un parere, se l'intervento edilizio riguarda dei servizi. Quello è il vero parere che il Municipio, con il nuovo regolamento del Municipio, è chiamato a dare. In più veniamo anche, fortunatamente, coinvolti anche per questi pareri preventivi ex articolo 40, dove però le logiche sono praticamente di commissione per il paesaggio, che anche qui non attengono, come dire, a quest'area se questo riuscio o meno, perché quello invece è un diritto che ciascun cittadino ha in forza a dei regolamenti e delle leggi, tra cui il PGT, ed è quindi l'invito è quello magari di fare queste riflessioni su un altro ambito, che sarà magari l'ambito di riflessione delle richieste di aggiornamento del PGT e dei servizi che si vorranno andare a insediare nel Municipio 5. Quindi l'invito è non utilizzare una commissione da richiesta di parere per il paesaggio per approfondire discorsi che meritano un'analisi più complessiva in altra sede. E molto velocemente, sempre per rilievo della della consigliera Iacovella, ricordiamoci che siccome è stata reiterata, come dire, il dubbio che queste nuove edificazioni possano riscontrare, diciamo così, il favore del pubblico acquirente, il progettista, l'architetto che era presente, ha chiaramente indicato che di questo nuovo fabbricato, che non è ancora sorto, quindi solo su carta, è bene o male già tutto prenotato. Questo a conferma che comunque è una zona che richiede, almeno in quella fetta invertusa dove si realizzerà questo intervento, è di interesse. Speriamo che lo siano anche gli immobili ex Ligresti, quando finalmente daranno inizio agli interventi di demolizione parziale, poi per divenire appunto le nuove residenze. Però anche qui non abbiamo di posizioni ideologiche, perché è un settore che può avere diverse sfaccettature, e anche qui meriterebbe un discorso sempre più generale e non solo limitato alla realizzazione direttamente del centro. Grazie.
Grazie Presidente Verri. Non essendoci più nessuno iscritto a parlare, mettiamo ai voti il punto 5 dell'ordine del giorno, che è il parere per via Ripamonti 200. Apriamo la votazione. Tutti hanno votato, possiamo chiudere. Allora, votanti 27, favorevoli 25, astenuti 2. Il parere è approvato. Allora passiamo al punto 6, la costituzione della Commissione Speciale Affari Istituzionali, immediatamente eseguibile. Allora, siccome abbiamo bisogno di preparare, cioè un regolamento per l'utilizzo della sala consigliare, e oltretutto vorremmo anche che la Commissione Affari Istituzionali e prendesse visione di quanto finora fatto per lo stemma del municipio. Questi sono i due argomenti che questa commissione si prepara a valutare. Quindi intanto vedremo magari altri regolamenti di altri municipi, eccetera, sull'uso della sala consigliare. È nostra intenzione che l'uso sia il più aperto possibile. Non vogliamo che questo rimanga solo una sala solo per il Consiglio, ma che sia aperta ai partiti, ai cittadini, senza nessun... vedremo di mettere il minor bastone tra le ruote possibile, in maniera che veramente questo sia l'uso di una sala pubblica. Per quanto riguarda lo stemma del municipio, abbiamo già delle proposte e eventualmente le valuteremo poi nell'arco di questi 3 mesi. Per evitare prolungamenti, prevedo che questa commissione possa arrivare entro il 31 di dicembre a chiudere quello che è il suo impegno. Quindi porteremo già prima di tutto un regolamento come base, dove poi si faranno solo delle valutazioni e delle correzioni eventualmente. Questo è quanto dovevamo comunicare per questa commissione. Allora apriamo la votazione. Diamo la parola alla consigliera Giorra.
Grazie Presidente, scusate. Volevo solo dire questo, che vedo molto favorevolmente la tendenza, la volontà di aprire la sala consigliare e di rendere una sala pubblica per le iniziative che poi immagino debbano essere sempre comunque approvate. Adesso vedremo poi nel regolamento. Mi fa molto piacere, anche perché noi ci abbiamo provato per 5 anni e non ci siamo riusciti, nel senso che è sempre stata opposta, ci è sempre stata negata questa possibilità nella precedente consigliatura. Quindi mi fa piacere vedere che le cose sono cambiate e che possa avere questo ruolo la sala. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Giarosa. Va bene, allora apriamo la votazione per la costituzione di una commissione speciale affari istituzionali. Votazione aperta.
già votato il consigliere Carapellese? Ha già votato?
Tutti hanno votato. Chiudiamo la votazione. Votanti 27, favorevoli 27, viene approvata la costituzione di una commissione speciale per gli affari istituzionali. Allora passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno. Chiedo scusa. Allora, apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Tutti hanno votato? Va bene, chiudiamo la votazione. Votanti 27, favorevoli 27, la mozione è immediatamente eseguibile, la commissione affari istituzionali. Allora, passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, la mozione sulla refezione scolastica che è presentata dalla consigliera Soresina.
Allora, io propongo la rilettura della mozione perché l'abbiamo appunto vista in commissione, ma ho presentato un testo differente per cui è opportuno che venga riletta. Allora, la mozione, l'oggetto è regolamento comunale delle commissioni mense e della rappresentanza cittadina delle commissioni mensa ed è indirizzata all'assessore all'educazione del Municipio 5, Alessandro Bramati, ed in copia al sindaco del Comune di Milano, all'assessore all'educazione del Comune di Milano, presidente del Consiglio Comunale di Milano e il presidente del Consiglio del Municipio 5. Allora, considerato che in occasione dell'ultima elezione della rappresentanza cittadina delle commissioni mensa, per il Municipio 5 è stato ammesso all'elezione un solo candidato, nonostante si fosse candidato un secondo commissario mensa, appartenente ad una scuola del Municipio 5. Il risultato è che il Municipio 5 ha un solo rappresentante, anziché i due previsti per zona di decentramento. Questo è dovuto al fatto che le commissioni mensa sono relative agli istituti comprensivi e ad una carenza del regolamento che nulla prevede in merito se non che le elezioni sono effettuate secondo le modalità stabilite autonomamente dalle commissioni mensa. Questa norma non regola i casi in cui gli istituti comprensivi abbiano scuole in più di un municipio, come nel caso dell'istituto comprensivo Capponi con sede nel municipio 6 e due scuole nel municipio 5, l'istituto comprensivo Candia con sede nel municipio 4 e la scuola Vallarsa nel municipio 5 e l'istituto Filsi con sede nel municipio 5 e di una scuola in via Ravenna nel municipio 4. In questo modo si crea una distorsione nella rappresentatività dei cittadini utenti e del territorio, sia perché l'elettorato attivo, i commissari, devono andare a votare in un altro municipio, diverso da quello di appartenenza della scuola, e devono votare per candidati che non operano sul proprio territorio, sia perché l'elettorato passivo, i candidati e rappresentanti, non possono candidarsi nel municipio al quale appartiene la propria scuola. Il risultato tangibile di questa distorsione è che il Municipio 5 ha un solo rappresentante cittadino della commissione mensa, e dalle ultime elezioni in municipio si sono presentati a votare solo due commissari mensa in due giorni con grande spreco di energie e risorse organizzative. Questa situazione sfavorisce il coinvolgimento di nuovi commissari mensa alle elezioni della rappresentanza cittadina in ben due istituti comprensivi su 8 nel nostro municipio, sia perché facendo parte di una commissione che non riflette il proprio territorio, ciò sfavorisce anche la propria elezione, dovendosi candidare in zona municipio che non frequentano e diverso da quello in cui vivono ed i figli vanno a scuola. Visto che in base al suddetto regolamento, nell'interesse dell'utenza, si prevede la massima partecipazione di utenti e genitori, così come previsto dall'articolo 1, che recita Sistema delle commissioni mensa scolastiche, 1. Il sistema delle commissioni mensa opera nell'interesse dell'utenza, promuovendo la partecipazione degli utenti, coinvolgimento dei servizi comunali competenti e delle istituzioni scolastiche,
favorisce il ricambio dei propri componenti e la massima partecipazione dei genitori, dei docenti e del personale educativo alle sue attività. L'articolo 2 poi prevede in ogni unità educativa comunale e in ogni istituto comprensivo statale è istituita una sola commissione mensa. Visto che, sempre in base a suddetto regolamento, i membri della rappresentanza cittadina sono previsti nel numero di 2 per ogni zona di decentramento, come previsto l'articolo 20, che recita infatti: la rappresentanza cittadina è composta di 18 membri eletti dalle commissioni mensa, nel numero di 2 per ogni zona di decentramento. Ai sensi dell'articolo 23, il comma 1, sull'elezione dei rappresentanti di commissioni mensa cittadine, appunto recita: ai sensi dell'articolo 20, quello letto precedenza, i membri della rappresentanza sono eletti democraticamente dai componenti delle commissioni mensa cittadine nel periodo che intercorre tra novembre e gennaio nell'anno scolastico in cui si deve provvedere all'elezione o al rinnovo degli incarichi. L'articolo 23 poi prevede che le elezioni siano effettuate secondo le modalità stabilite autonomamente dalle commissioni mensa, con la collaborazione e il supporto del Comune di Milano anche attraverso l'intervento delle zone di decentramento cittadine e delle direzioni scolastiche. Il voto è personale, libero e segreto. In caso di ineleggibilità, cessazione, surroga, per mancanza di ulteriori candidati votati, il regolamento prevede che si proceda al rinnovo delle elezioni per la sola zona di decentramento interessata. Infatti l'articolo 24 prevede: nel caso in cui non sia possibile procedere a surroga per mancanza di ulteriori candidati votati, si procederà al rinnovo dell'elezione per la sola zona di decentramento interessata e per il solo posto reso di vacante. Non si procede all'elezione per surroga nell'ultimo semestre del biennio di mandato della rappresentanza cittadina delle commissioni mensa. Si chiede quindi all'assessore all'educazione del Municipio 5 di farsi promotore presso l'assessore all'educazione del Comune di Milano e gli organi competenti di Giunta e Consiglio Comunali di Milano della modifica dell'articolo 23,1. Da: le elezioni sono effettuate secondo le modalità stabilite autonomamente dalle commissioni mensa, con la collaborazione e supporto del Comune di Milano, anche attraverso l'intervento delle zone di centramento cittadine e delle direzioni scolastiche. Il voto è personale, libero e segreto. A: le elezioni sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla rappresentanza uscente delle commissioni mensa, con la collaborazione e supporto del Comune di Milano, anche attraverso l'intervento delle zone di decentramento cittadine e dalle direzioni scolastiche. Nel caso in cui le scuole appartenenti ad una commissione abbiano sede su più municipi, è data facoltà al commissario di candidarsi a rappresentante per il municipio, zona di decentramento, in cui ha sede la scuola in cui è stato eletto il commissario. Il voto personale è libero e segreto. La seconda richiesta: di chiedere l'organizzazione di nuove elezioni per il Municipio 5 come previsto dall'articolo 24,3. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Soresina. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto ci sono delle precisioni nella testo, dove si dice che l'Istituto Filzi ha sede nel Municipio 5, insomma è il contrario. Poi anche sotto sono ben 3 gli istituti comprensivi su 8 che hanno questa situazione. Però la cosa anche che ho controllato è che l'articolo 23,2 non recita le elezioni sono effettuate secondo le modalità stabilite autonomamente dalle commissioni, ma dice l'individuazione dei candidati è effettuata secondo le modalità stabilite autonomamente dalle commissioni mensa. Quindi non è corretta questa formulazione, sono andata a controllare sul regolamento. Per quanto riguarda, entro poi nel merito della mozione, mi sono scritte 2 cose perché dopo temo di non riuscire a ricordare tutto. Allora, questa mozione ci è stata presentata a 2 mesi dalla precedente commissione ed è completamente diversa da quella che è stata esaminata allora all'inizio di luglio, io non ero presente peraltro. e da quella che il Presidente Campagnano ci ha mandato il giorno precedente. È una mozione molto differente da quella che è stata discussa a luglio, e molto più tecnica, con dei contenuti che non sono di facile comprensione per chi non conosce la materia, e a parte che la cosa che ci sorprende è che dopo 2 mesi questa mozione che noi ci siamo trovati davanti in commissione non ci è stata mandata prima, cioè sarebbe stato, credo, opportuno che noi avessimo avuto il tempo di guardarla con più attenzione prima. Fra l'altro, noi avevamo chiesto di ampliare il discorso su tutta la questione della refezione della Milano Ristorazione, eccetera. Il Presidente Campagnano ci ha detto che questa cosa si farà, ma che per il momento ci si limitava ad affrontare solo il punto di vista tecnico delle elezioni. Allora, mi sarei aspettata che, trattandosi di una questione tecnica, intervenissero i tecnici di questa questione, che sono quelli del settore del Comune di Milano, per illustrarci il tema e per farci comprendere meglio le motivazioni per cui non è stata accettata la candidatura della signora Di Silvio, che era presente l'altro giorno in commissione. Signora Di Silvio, che peraltro, essendo già stata membro della commissione della rappresentanza cittadina precedenza, avrebbe dovuto ben sapere che non poteva candidarsi per il Municipio 5 e avrebbe magari dovuto invece lasciare il posto a un altro commissario del Municipio 5. Se fossero venuti il dottor Petrasso, peraltro, che io ho sentito al telefono ieri, Avremmo capito perché in casi come questo non è possibile attuare quanto richiesto nell'adozione in base al comma 2 dell'articolo 24, la surroga con la chiamata del primo dei non eletti che abbia raggiunto il maggior numero di voti fra tutti i non eletti delle altre zone di decentramento, e il comma 3 dell'articolo 24 che prevede il rinnovo delle elezioni per la sola zona di decentramento. Il dottor Petrasso mi ha detto che ciò è previsto solo in caso di cessazione dalla carica di un componente della rappresentanza e non è per ineleggibilità o per incompatibilità, e questo non è il caso presentato dalla signora Di Silvio. Avremmo anche potuto riflettere insieme sul numero molto basso dei commissari, perché non sono tutti i genitori che votano, sono solo i commissari delle varie commissioni mense. Perché c'è un'adesione, sono così poche le persone che vanno a votare? Verificare se solo il fattore della lontananza incida su questo o se invece il problema è anche più vasto. Qual è la situazione di queste commissioni mense? Avremmo magari potuto sentire anche voluto sentire anche le situazioni degli altri 2 istituti comprensivi che insistono, che hanno questa situazione. Peraltro nessuno è venuto e nessuno ci ha detto niente e non mi risulta che ci siano stati problemi. Abbiamo solo sentito la signora Di Silvio, il cui marito peraltro è stato eletto nella zona 6. Questo vuol dire che comunque la scuola di via Pescarenico è rappresentata e ha un suo rappresentante che fa parte della zona 5. Faccio inoltre notare che la rappresentanza non ha una valenza, diciamo, limitata al municipio, ma ha una, come dice la sua stessa nel regolamento, riporta suggerimenti, osservazioni e proposte che rivestono un interesse generale per il servizio, in una prospettiva quindi più ampia rispetto agli ambiti degli istituti o delle singoli quartieri o municipi. La consigliera Soresina l'altro giorno, nell'invitarci a votare questa mozione, ha fatto presente il tema della partecipazione della rappresentanza, cioè la finalità della mozione, ci ha detto, è quella di favorire la più vasta partecipazione dei genitori a questa rappresentanza, e siamo d'accordo su questo sicuramente, anche noi vogliamo che siamo preoccupati anzi della scarsa partecipazione che i genitori hanno a questi organi così importanti per il controllo e per il miglioramento della refezione scolastica. Quindi noi su questo punto ci siamo e siamo sicuri che ci aspettiamo di riparlarne come ci è stato promesso, però non siamo d'accordo sulle modalità, oltre a quelle osservazioni che ho fatto prima, non siamo neanche d'accordo sulle modalità con cui è stata trattata la questione, in modo molto parziale, senza consentire a tutti una visione complessiva della questione, senza coinvolgere il settore educazione, senza coinvolgere le altre scuole. Mi verrebbe quasi da dire che è stata trattata in una modalità ad personam. Quindi, per questi motivi, noi su questa mozione, come gruppo PD, ci asterremo. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie, Presidente. Concordo pienamente con le osservazioni che sono state appena fatte dalla consigliera Gerosa, anche quelle che si riferiscono alla richiesta che è rimasta in un certo senso disattesa di far intervenire in commissione il personale tecnico e dirigente del settore interessato alle mense scolastiche. C'era stato uno scambio di mail tra la consigliera Lanzi e il presidente Campagnano in tal senso, ma poi ci siamo ritrovati con una mozione diversa da quella che avevamo, di cui avevamo affrontato e iniziato la discussione nella commissione di, prima della pausa. Ribadisco anch'io la sensazione che la mozione nasca con una sfumatura di provvedimento ad persona. Certamente un regolamento, anche quello delle commissioni mensa e della rappresentanza cittadina, non è scolpito sulla pietra e pertanto può essere senza dubbio modificato. Però che tale iniziativa spetti al municipio non mi pare di poter assentire in tal senso. Il regolamento, infatti, come viene ribadito nella mozione, nella parte in cui riguarda le modalità per l'elezione dei rappresentanti cittadini, stabilisce che queste sono fissate dalla rappresentanza cittadina e dal comune. In più, l'articolo 19 al comma 6 recita che la rappresentanza cittadina deve essere consultata preventivamente nel caso in cui il comune intenda apportare modifiche al regolamento stesso. In questo modo si sottolinea anche dal punto di vista della potestà regolamentativa l'importanza del ruolo della rappresentanza cittadina, che appunto è una rappresentanza cittadina. Da nessuna parte, infatti, nel regolamento si parla di rappresentanza municipale, di legame col territorio. Si dice soltanto che i componenti sono 18, due per ogni municipio, ma poi la funzione di collegamento con il territorio e le commissioni e la rappresentanza cittadina stessa che si vuole è riconosciuta al rappresentante degli ex consigli di zona, cioè degli attuali municipi. Per il rappresentante cittadino non c'è un legame con il territorio, il rappresentante appunto è cittadino. Tanto che la surroga dell'articolo, di cui è l'articolo 2 del regolamento, è prevista anche tra eletti di altre zone del decentramento. Quindi a che pro ci chiediamo invocare la modifica di una norma? Infatti io ritengo questo, che non importa in quale collegio un candidato venga eletto, sarà sempre un deputato nazionale, così come un consigliere comunale non è necessario che venga candidato nel municipio in cui risiede. Per questi motivi, e pur riconoscendo comunque un merito a questa mozione, che è quello di avere costituito lo spunto dal quale partire, ma da quale partire, per esaminare un argomento ora tecnico, ma mi auguro più indirizzato a quella che possa essere la risoluzione del problema della rappresentanza in questi organi di controllo, e quindi anche per cercare la modalità affinché tale rappresentanza negli organismi come le commissioni mensa sia incentivata, dicevo, pur riconoscendo questo merito, come gruppo Insieme per Milano e Municipio 5 ci atterremo.
Grazie consigliera Audia, diamo la parola al presidente Campagnano.
Grazie presidente. Innanzitutto devo complimentarmi con la consigliera Gerosa, perché anche se anche con la consigliera Audia, perché anche se hanno ricevuto solo ieri la versione definitiva della collega Soresina, sono riuscita a entrare nel merito in modo assolutamente pertinente. Veramente complimenti, anche se i documenti arrivano forse in ritardo, per me neanche quello, si riesce a svolgere il dibattito efficace. Peraltro una piccola notazione devo fare a proposito del contenuto di quanto discusso nelle commissioni due mesi fa e la più recente. Nella commissione recente io ho spedito a tutti i consiglieri la stessa versione che era stata presentata due mesi fa. Non è stata affatto stravolta rispetto alla prima versione. Riconoscendo come la primissima discussione non fosse entrata nel merito del contenuto specifico della mozione, ma si fosse il dibattito dilungato su tutta la questione generale della refezione senza entrare nel merito. Probabilmente perché in quella commissione mi sono addormentato a un certo punto, mi è sfuggito che non si stava discutendo della mozione Solesina, ma della questione politica della refezione scolastica. Sul merito invece della si è messo talmente era così interessante. Vabbè. Sul merito della mozione dice una mozione ad personam perché parliamo di Silvio, ma della signora di Silvio, ma a mio modesto parere non voglio fare lezioni di democrazia a nessuno, anche se una volta dice io voto democratico, voglio dire io voto democristiano, dice no, io voto Garibaldi, voto democratico, non voglio fare lezioni di democrazia a nessuno, però ci tengo a sottolineare due cose: che venga eliminato un candidato in quanto ineleggibile in modo autoritativo, in contraddizione probabile con la normativa esistente, è una questione di democrazia, non è una questione di persona. Primo. Secondo, rappresentanza cittadina e rappresentanza territoriale. Noi ci teniamo che nella rappresentanza cittadina si esprima il territorio, ma il territorio nel contesto cittadino. Non c'è nessunissima contraddizione tra essere deputato nazionale eletto in Lombardia e portare gli interessi alla Lombardia, perché se ci fosse contraddizione uno di che parla? Appunto del principio generale della redazione scolastica. La decisione non spetta al municipio, dice la consigliera Aglia. Sono d'accordissimo, questa è una mozione che noi portiamo avanti e chiediamo che gli uffici competenti ci lavorino. Perché gli uffici competenti ci lavorino? Non dobbiamo lavorarci noi. Noi chiediamo una cosa a fronte di quella che ci appare essere una palese ingiustizia. Peraltro gli uffici della direzione territorialità, e finisco, della direzione territorialità, come hanno collaborato con il municipio della stesura del regolamento del tavolo territoriale delle politiche sociali, sono tra i migliori uffici collaborativi con le zone. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Campagnano. Diamo la parola al Presidente Bramani.
Grazie Presidente, ma io mi concentro su due aspetti non propriamente di merito, ma che scaturiscono dal dibattito. Uno è stato già ribadito anche adesso, ma che voglio sottolineare. Si dice non deve avere un'incidenza di territorialità questo ambito. A parte che lo vedo già in sé una contraddizione in termini, perché se uno definisce che sono 18, cioè 9 municipi per 2 fa 18, in qualche modo io comprendo che in tutta l'evoluzione dei municipi arriviamo oggi in un passaggio un po', diciamo, politicamente anche raffazzonato come concetto di decentramento, per cui si infila sempre dappertutto e poi ad personam si decide se c'entra o se non c'entra. Allora, siccome io Credo che ciascuno di noi che siede qua non fosse altro per il credito ricevuto all'elezione abbia una dignità, questa dignità la esprime nell'ambito in cui è stato eletto, indipendentemente che la volontà di un regolamento di questo tipo, oltre a fare una moltiplicazione sui municipi 9x2, poi dica che è un problema cittadino, per cui se uno va a Roma ma è stato eletto a Cantù, non c'entra Cantù, no? Dopo sappiamo che ciascun eletto ha il rapporto col suo territorio, con la gente che ha espresso la sua delega in questo senso. Per cui diciamo, il primo punto di contestazione è questo. Dentro questo io ringrazio la collega Soresina per il lavoro che è stato fatto, un lavoro che dà anche un segnale, da una certa partenza in cui che la mozione originaria che trattava in maniera alta il tema, c'è stato anche, mi hanno detto, e anche quando abbiamo parlato, avendo io poi la delega e la competenza sulla materia, che erano state fatte una serie di osservazioni, seppur a livello generale nella prima commissione, ribadite poi nella seconda, e la linea che si è adottata è: cominciamo a incidere su un aspetto. Io francamente la questione della persona, devo dire che neanche tanto mi scandalizza, perché ci sono aspetti che magari uno non pensa. No, l'abbiamo visto sul regolamento dei municipi, copia e incolla, no? Regolamenti fatti, cose, dopo uno si trova a dover mettere le mani in pasta sulle cose e capisce che ci sono delle cose che si possono cambiare. Questo lo dice la realtà e l'esperienza. Per cui se l'esperienza in quello specifico ci ha detto una roba, non è che mi scandalizzo perché devo dargli un nome o un cognome. Ha evidenziato un problema che poi si concretizza in un nome o un cognome. Questa è la vita, credo. Nelle dinamiche normali. Per cui dicevo, si è deciso di andare a incidere un aspetto, come con le modalità che sono proprie di un municipio, cioè di andare a chiedere una cosa ben precisa, un'indicazione, una possibilità, una modalità con cui noi riteniamo che quel fatto lì, che si è concretizzato in quella circostanza, siccome non lo riteniamo corretto, si possa modificare anche in termini di regolamento. Questo è il passato. Mi risulta che nessuno sul tema abbia posto veti, per cui con questo atto qui per la legislatura 2016-2021 non parleremo più di mense. Stiamo trattando un tema specifico che abbiamo voluto concretizzare e incidere secondo questo momento, restando aperto tutto il resto, tutte le osservazioni che sono state fatte. Ripeto, non ultima, e questo è un invito che io faccio anche ai lavori di commissione, che è un tema molto trasversale su cui tanti e troppi si riempiono la bocca, un ultimo anche recentemente a un convegno a cui ho partecipato, si è parlato del tema della partecipazione, perché i municipi non coinvolgono più la gente, le assemblee, lavorare e quant'altro. Allora, è un tema che poi si concretizza negli aspetti particolari della vita, nello specifico legato all'educazione e all'alimentazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Credo che è un tema che vada portato avanti e sviluppato secondo modalità che magari saranno meno tecniche, saranno più politiche, ma che ci permetteranno di dare un indirizzo anche a questo aspetto, che sicuramente, siccome Milano Ristorazione ha partecipato al 100% del Comune di Milano, non è che siccome l'ente Comune di Milano è il proprietario del municipio non possa dire qualcosa, no? Allora, affronteremo, credo gradualmente, tutti gli aspetti legati a quest'ambito. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Formati. Diamo la parola alla consigliera Soresina.
Allora, volevo replicare ad alcune richieste di informazione che sono state fatte. Allora, innanzitutto, perché non è stata mandata prima? Allora, questa mozione in realtà è stata discussa anche se in minima parte, perché comunque altri argomenti hanno preso diciamo una buona parte del tempo, ma soprattutto perché era molto tecnica e è mancato probabilmente un contraddittorio sull'argomento, essendo assente appunto la consigliera Gerosa. Per quanto riguarda il fatto di non averla potuta mandare qualche giorno prima, perché io ieri ho aperto la commissione dicendo io ho una proposta, siccome ci ho potuto lavorare solo in questi ultimi giorni e la proposta era pronta appunto ieri di una modifica della mozione precedente, ho proprio chiesto alla commissione: se volete vi leggo la proposta oppure riprendiamo la vecchia proposta e segnaliamo, eventualmente andiamo a rimodificarla. Ho fatto una proposta per far risparmiare tempo alle persone e quindi non per farle trovare in difficoltà all'ultimo momento di fronte a una mozione. Secondo punto, l'ampliamento. Siamo qui a parlare del cambiamento di 3 righe di un regolamento e abbiamo già fatto, è già stata proposta in consiglio, abbiamo fatto 2 mozioni sull'argomento, siamo ancora qui a discuterne. Sinceramente non vedo come fosse possibile trattare questo argomento insieme a tutti gli altri. Il mondo della refezione scolastica ha almeno una decina di argomenti come questo, anche più dettagliati e importanti, ma quello di partenza credo che sia la possibilità di lavorare noi referenti del municipio, i rappresentanti cittadini e commissari, Milano Ristorazione e il Comune. Allora, se qualcuno dei meccanismi che permettono questo funzionamento e collegamento non funziona, già in partenza c'è qualcosa che non funziona. Quindi secondo me è fondamentale partire dalle regole, e le regole dicono che ci devono essere 2 rappresentanti per ogni zona di decentramento. Quindi non sto inventando io la regola, non sto chiedendo una modifica del regolamento ad personam, perché stiamo parlando di molti istituti comprensivi su Milano che hanno lo stesso problema, e il nostro problema c'è anche in un altro municipio. Solo per farvi capire l'importanza di questa norma, del fatto che ci debbano essere 2 rappresentanti e il fatto che comunque ieri c'è stata una riunione dei rappresentanti cittadini. Noi abbiamo un solo rappresentante cittadino che non ha potuto partecipare per motivi di salute e quindi diciamo non avevamo nessun rappresentante cittadino appunto a questa riunione. Quindi questo è un esempio di come appunto è necessario fare una modifica di questa norma e prevedere ritornare a votazione per avere il secondo candidato. Per quanto riguarda, avremmo potuto sentire fare tutte cose bellissime, ma noi le abbiamo già fatte. Noi abbiamo già sentito i tecnici nel momento in cui 3 giorni prima dell'elezione hanno cancellato la candidatura e hanno detto che si rifacevano appunto al regolamento. Non c'è stato verso di far cambiare idea e farli ragionare sull'argomento, per cui in commissione ho fatto presente all'assessore all'educazione, vice sindaco Anna Scavuzzo, questa problematica e lei stessa mi ha detto chieda di cambiare il regolamento. Allora, chi meglio di lei avrebbe dovuto dirmi non è lei titolata per chiedere questa modifica? Inoltre vorrei precisare che i referenti dei municipi, come dice l'articolo 25, rappresentano le istanze dei rispettivi consigli di zona, hanno una funzione di collegamento tra il territorio, il comune e le commissioni mensa operanti nelle zone di riferimento e la rappresentanza cittadina. A tal fine possono organizzare incontri anche su questioni di particolare interesse con soggetti indicati dal presente articolo. I referenti di zona facilitano la comunicazione fra i soggetti coinvolti territorialmente a norma del presente regolamento e gli utenti, anche al fine di garantire la trasparenza del servizio della ristorazione scolastica, attivano la collaborazione a livello locale tra soggetti pubblici e privati per proporre programmi e attività in tema di educazione alimentare, eccetera, eccetera. Quindi non è vero che non ci deve essere un collegamento col territorio, perché sia i referenti funzionano e hanno questa funzione, sia e quindi sono anche titolati a portare avanti in consiglio questi argomenti, sia i rappresentanti cittadini col fatto che sono previsti due per zona, vuol dire che comunque hanno una funzione nella propria zona, nel proprio municipio. E inoltre dovrebbero avere anche la possibilità di visitare tutte le cucine, cosa che invece prima di tutto non avviene. E inoltre, nel caso in cui il referente non viene eletto nel municipio della propria scuola, non può andare neanche a visitare le cucine di quella scuola. Allora voi ditemi a che cosa serve averlo in un altro in un'altra commissione. O lavora sul municipio e comunque collabora al funzionamento anche di tutta la rappresentanza cittadina e quindi non solo del proprio territorio, ma soprattutto è un garante e comunque un osservatore del proprio territorio. E inoltre sarebbe svantaggiato nell'elezione, come abbiamo detto. Per cui se tutti hanno diritto di candidarsi e tutti hanno diritto di partecipare, vogliamo facilitare questa partecipazione, dobbiamo dare gli stessi diritti, le stesse possibilità a tutti. Questa norma qua è anche ingiusta da questo punto di vista, quindi non l'ho scritto appunto nel documento, però come vedete ci sono molti argomenti che si possono aggiungere a quello che è stato preparato, quindi diciamo sostengo ovviamente il documento. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Sfresina. Allora, non essendoci più nessuno iscritto, mettiamo in votazione. Diamo la parola al Presidente Bramati. Un attimo solo.
No, solo perché rimanga verbale, io chiederei che comunque le osservazioni di inesattezza vengano poi modificate, per cui Filzi non è in 5 ma in 4 la sede, che non ci sono... mettiamo a posto diciamo gli aspetti sì, se la citazione dell'articolo sì, ecco, magari gli accenti non sono punti di domanda ma metti all'accento, insomma. No, è giusto perché poi la mandiamo via e almeno mandiamo via una roba che ha posto, per cui no, giusto perché rimanga verbale che votiamo la mozione al di là degli accenti con le modifiche corrette sugli aspetti di inesattezza formale. Grazie.
Va bene, allora apriamo la votazione sulla mozione per la refezione scolastica. Tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Allora, votanti 27, favorevoli 19, astenuti 8, la mozione è approvata. Auguro a tutti una buona serata.